Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa.
C'è chi ha capito. Buongiorno e bentornati anche oggi a Notizie Vitali. Ebbene sì, il Paolo è tornato, ve l'avevo detto, non stava assolutamente male, anzi, ripeto, stava facendo qualcosa che a lui piace molto fare, quindi...
Sì, gli impegni sono passati, le cose da fare sono passate, finalmente le cose che si fanno per piacere, come Notizie Vitali, insomma.
Bene, e hai visto che belle giornate che ci sono ultimamente?
Beh, insomma, dai.
Un po' sì, un po' no.
Un po' sì, un po' no, come direbbe Fabrizio, nostro figlio quando era piccolo, che per lui erano, quando una cosa era non completamente in un modo o nell'altro, era un po' sì, un po' no.
Un po' sì, un po' no. E penso che sia veramente una descrizione
anche
del tempo,
bene,
sia del
situazione.
Tempo meteorologico, ma anche di questi tempi qua. Che puoi uscire, puoi... un po' sì, un po' no, ecco.
Un po' è più sì, bello un po' sì, un po' no di così così, così così, un po' sì, un po' no, a momenti.
Perché così così sembra sempre che non sei mai in una posizione, invece un po' sì e sei in quella posizione, un po' no e sei in quell'altra posizione.
Molto più chiaro.
Un filosofo mio figlio quando aveva 3 anni, ma vabbè.
Comunque sì, è vero, si alternano giorni belli a giorni brutti, però dai, andando verso l'estate ci si aspetta che ci siano più giorni belli, lo speriamo, perché alla fine il caldo, il sole e la luce aiutano
tantissimo,
sempre.
Sì. Ma cosa aiuta anche? Aiuta anche a noi, aiuta divulgare a voi le nostre notizie vitali. E iniziamo con la prima.
Come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un tonno, donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come un
Sì, abbiamo cominciato questa trasmissione con una canzone sulle donne, perché oggi ho pensato...
È la festa della donna.
Ah sì?
No.
Non ho guardato bene il calendario.
No,
non è ancora la festa della donna.
Che non apprezzo neanche più di tanto, però diciamo che è la festa della donna ogni qualvolta si trattano le donne in modo... umano.
Comunque abbiamo pensato di dedicare in un qualche modo la trasmissione, o meglio le notizie, che alle donne, anche se oggi non è la loro festa, ma per noi oggi è un giorno dedicato alle donne.
Sarebbe bello dedicare più spesso giorni a tante persone, no? A me fa un po' impressione, tra poco sarà San Valentino e ecco la festa degli innamorati. A me dà fastidio pure questo, perché se ci pensate, cosa vuol dire? Devo organizzare le cose per quel giorno lì, perché tutti quel giorno lì fanno quella cosa lì. Non è più bello una sorpresa in un momento inaspettato, un pensiero, una poesia, uno scritto, due parole, una fotografia, non lo so, in qualsiasi giorno dell'anno a caso?
È vero, però ti darò due ottimi motivi che so che tu apprezzerai, che giustificano la presenza di San Valentino così come la conosciamo. Primo,
mi sa che già me ne vado.
Primo, ma dopo, cioè come fanno tutte le ditte che producono prodotti specifici per San Valentino e i cioccolatini e i peluche e i regalini e i bigliettini come fanno se non c'è San Valentino? Secondo, metti che un ragazzo, parlo di ragazzi perché sono loro magari a volte un po' più smemorati, ragazzo uomo intendo dire, metti che un uomo si dimentichi che è innamorato della propria donna, tac, arriva San Valentino e se lo ricorda. Come ti paiono questi due motivi?
Non ho parole per descriverli.
Vedi, vedi, ti lasciano senza parole. Ma io direi di procedere con le notizie di oggi.
Secondo me è meglio.
Parliamo di un volo, in particolare di un Boeing 747 della compagnia di bandiera indiana Air India, che ha percorso 8600 miglia per una durata complessiva di 17 ore da San Francisco a Bengaluru. Che cosa ha di particolare questo volo?
Che finisce a Bengaluru. No,
non sì, sicuramente è particolare, non tutti i voli finiscono a Bengaluru.
Esatto, no, di particolare ha l'oggetto appunto della nostra discussione di prima, a che l'equipaggio era completamente composto da donne.
Ed è un record il fatto che ci sia un volo di una durata così elevata completamente con un equipaggio, l'equipaggio al comando, composto da donne.
Inoltre, oltre a essere il primo volo commerciale e il più lungo in assoluto pilotato da donne, è stata anche un'occasione di fare qualcosa di green. Cioè, questo volo, che ha percorso 8600 miglia, come diceva Paolo, sorvolando il Polo Nord, è riuscito a risparmiare 10 tonnellate di carburante. È stata una rotta particolare che ha richiesto parecchia preparazione, più di un anno, perché il comandante Zoya Agarwal si abituasse alla durata del viaggio, abituandosi alle radiazioni solari e studiando anche le piste di atterraggio. È strano, uno potrebbe dire? Non tanto, ma le donne sono state escluse molto a lungo anche da questo mondo, cioè dal mondo dell'aviazione. Basti pensare che solo il 5% delle donne sono piloti, il 95% sono uomini.
Mentre invece è di sesso femminile l'80% degli assistenti di volo.
Ma te pensa, le hostess.
Le famose hostess, non parli di un hostess maschile. Quando generale l'hostess, istintivamente pensi a una donna, perché effettivamente è così, nel senso in questo momento l'80% degli assistenti di volo in tutto il mondo è di genere femminile.
E anche nel mondo scientifico, se ci pensi, la presenza femminile rappresenta meno del 30% dei ricercatori. Uno dice: perché le donne non studiano, perché le donne non vogliono ricercare? Non è proprio questo il motivo. Ma in questo panorama di disuguaglianze, l'India, uno pensa, l'India chissà com'è messa. È il contrario, brilla per i numeri che ha in controtendenza.
Sì, in India il numero di, o meglio la percentuale di piloti donne è il 12%, ovviamente molto, ovviamente purtroppo molto più
sempre
bassa
meno
di quello che può essere la parità 50-50, ma rispetto al 5% che è la percentuale nel mondo, un 12% è sicuramente molto più elevato.
È la percentuale più alta nel mondo, quindi insomma intanto è un passo.
E si spera che questa, tra l'altro, questa esperienza, questo record abbia aperto, come dice un'intervistata, più che una strada, una pista di atterraggio per tutte le donne del mondo, perché comunque è sicuramente un dato positivo e un evento sicuramente positivo.
Che può aprire appunto strade ancora più agevoli, perché magari sono sempre state meno agevolate, diciamo, le donne, invece adesso, dice, sono considerate finalmente a tutti gli effetti come piloti uomini, perché facendo questo volo loro hanno dimostrato non solo di essere in grado di tenere sulle lunghe distanze, ma anche di essere in grado di studiare una rotta che riesca a risparmiare il carburante. Risparmiando carburante ritorniamo al discorso green, che quindi risparmiamo anche su inquinamento dell'ambiente. E non è male, tutto ciò.
Assolutamente no. Dopo quattro donne indiane, parliamo di quattro donne invece italiane.
Olè!
In particolare,
anche
quattro
noi,
donne
dai,
siciliane,
dai.
Terra delle arance.
Queste donne, che sono amiche tra di loro già da molto tempo, e che non fanno tutte lo stesso lavoro, ognuna di loro ha una professione, una risorsa personale diverse, si sono voluto mettere insieme hanno messo insieme anche le loro conoscenze, le loro competenze, per fare che cosa? Per guardare l'esistente con occhi nuovi. E qua si ritorna alla filosofia, uno potrebbe dire. Non precisamente, anche se sì, in parte sì.
Perché ho detto arance prima? Perché loro hanno formato una cooperativa sociale chiamata appunto Arance a Mare, anche in qualche modo in onore della loro terra, e da qui è nata anche un e-commerce chiamato Coccadoro. Che cosa fa questo? Ha produzioni tessili sostenibili, quindi produce accessori tessili per la casa e la persona.
Si sono ritrovate insieme condividendo un'idea unica, benché vengano da appunto professioni diverse. Per esempio, una di loro è un architetto designer che ha un'attività alle spalle, un'attività commerciale, e dal mese di maggio hanno iniziato a costruire questa squadra, questo gruppo, coltivando questo progetto che dà i primi frutti di queste arance a mare, no? Come se fosse proprio l'albero che dà il frutto.
I frutti non sono aranci, in questo caso sono borse, collane, cuscini. E la cosa interessante è che saranno realizzati con scarti produttivi di ottima qualità provenienti da rimanenze di grossi brand anche a livello nazionale. Quindi materiali che normalmente non sarebbero stati più usati, non sarebbero più utili per il mercato classico, ma che loro potranno così reinventare.
E oltretutto, tra l'altro, materiali che di ottima qualità, come hai giustamente detto tu, quindi magari reinventare cose diverse con un materiale già di alta qualità che sarebbe stato scartato, buttato. La figlia di Libero Grassi, Alice Grassi, ha donato a loro delle campionature di tessuti di una collezione che ormai è fuori produzione e che invece per loro appunto rappresenta un tesoro da trasformare. Cioè, d'altronde le donne si sono sempre occupate della trasformazione degli oggetti, della trasformazione del cibo. Da sempre, è iniziata da sempre, ma per fortuna si va anche in modo diverso ora, erano le donne che cucinavano. Infatti la trasformazione del cibo era fatta dalle donne. La crescita dei bambini, quindi la trasformazione anche in quel senso lì, era fatta dalle donne. Quindi dentro alle donne c'è questa sensazione del recupero e del fare diventare una cosa qualcos'altro, del vedere, ecco, della visione di un oggetto, di un qualcosa in un modo più ampio, a 360 gradi. Questa cosa è una stoffa di scarto, ma io già ci vedo una borsa, una cintura, un oggetto che a nuova vita diventa stupendo e utile.
Queste quattro donne sono Roberta De Grandi, Anna Barba, Christine Hofmeister e Daniela Graziano. È molto bello anche pensare proprio il fatto che loro hanno messo insieme le loro competenze, pur provenendo da settori diversi, da ambiti diversi, ma ognuna ha messo, diciamo, sul piatto, sul tavolo, quello che sapeva fare, in modo tale appunto da formare un sistema, un gruppo integrato, in cui ognuna mette quello che meglio sa e fa diventare questo progetto una realtà, perché alla fine è quello. Loro pensano giustamente che in questo momento avere un progetto da portare avanti sia l'unico antidoto proprio per questo momento di difficoltà collettiva, che ovviamente si spera finisca il prima possibile.
Lo speriamo tutti, ovviamente, però già loro dicono: ah, quando finirà, ecco, non rimaniamo fermi. È una cosa che io apprezzo molto, del non rimanere fermi, ma già ci prepariamo per quando si potrà aver sorpassato questo periodo, già per essere pronti a livello produttivo. Grazie anche all'aiuto del team iSud, questa cooperativa femminile riceve anche un aiuto per comprendere meglio tutti i passaggi intermedi che ci sono per una produzione che sia sostenibile al 100%, e qua ritorniamo anche al discorso green. La loro prima nota, infatti, il primo punto, la priorità, dice questa cooperativa, no? Questo gruppo, vuole essere la sostenibilità. Vogliono anche riuscire ad approvvigionarsi di materiale sostenibile già dalla base della produzione, iniziare già da una base di sostenibilità, quindi proprio come si diceva prima, al 100%.
È bella questa idea, diciamo così, questo rapporto donne green, no? Sono tutte delle basi, diciamo così, per un futuro importanti. Donne nel senso di arrivare verso una parità che nella storia forse una volta c'era, poi si è completamente persa, c'è stato uno sbilanciamento fortissimo dalla parte del maschile e poi adesso si sta lentamente tornando, purtroppo lentamente, nel senso che sì, passi ce ne sono, anche in altre trasmissioni noi abbiamo segnalato che c'erano delle situazioni che davano una determinata direzione, però i passi sono ancora tanti da fare. E il green, un'attenzione verso l'ambiente che anche lì da quando è partita l'industrializzazione non c'è stata assolutamente, e adesso gradualmente si sta cercando di porre dei rimedi. L'uomo nella sua esistenza, in questo caso parlo dell'uomo come essere umano maschile, deve sempre cercare di andare a risolvere i casini che fa, sia all'interno della propria società sia all'interno del proprio ambiente. Un po' come diceva Matrix, siamo un virus.
Queste arance amare, no, che hanno scelto, come si diceva prima, questo nome per un motivo, e che hanno questo progetto che si chiama Cocca d'Oro, ci raccontano anche che non è stato scelto a caso il nome. Volevano avere un aggancio col territorio, ma volevano anche non essere troppo legate alla città, quindi non rimanere troppo chiuse lì. Allora, grazie a questo suggerimento che gli ha dato un loro amico, sono partite dalla Conca d'Oro, riflettendo anche che questo nome contiene parte della parola coccola e che l'angolo di un fazzoletto, quello a cui una volta si facevano i nodi per ricordare, si chiama cocca. Quindi tutto insieme viene fuori Conca d'Oro. Quindi forse qualcosa per ricordare, per non dimenticare una cosa che poteva essere utilizzata in un modo e che può diventare qualcosa di diverso.
È carina, interessante questa cosa, come interessante è la prossima notizia. La prossima notizia non riguarda quattro donne, ma ne riguarda una.
Sì, oggi siamo al femminile.
Parliamo di una donna, in particolare di Francesca Nanni, che è diventato per la prima volta procuratore generale di Milano. Non era mai successo da quando più di 50 anni fa sono state aperte le porte della magistratura alle donne.
Volevo solo dire che fino a 50 anni fa le porte della magistratura erano chiuse.
Poi si sono aperte, ma
magicamente
sono le donne.
Abracadabra!
Sono magie.
Apriti sesamo.
Apriti magistratura. Sono entrate le donne nella magistratura, ma non come procuratore generale.
Poi le donne sono la maggioranza in magistratura, che sono il 54%, però come incarichi direttivi no, perché solo un caso su quattro è a capo di procure, soltanto il 14%, quindi siamo come donne il 54% ad occupare dei ruoli, ma i ruoli di potere no. Ma guarda caso.
Sì, questo è determinato dalla presenza delle hostess, che aumenta la parte del numero di donne, ma non la parte dei ruoli direttivi.
Sì, è un po' come il
discorso.
Avete notato effettivamente, come faceva a notare Paolo, quanto si dice sì, ma poi le donne ci lavorano in quell'ambito. E certo, fanno le hostess o fanno dei ruoli minori, che vanno benissimo, non è che non vadano bene i ruoli minori, però vuoi dire che proprio una donna non abbia voglia di fare un ruolo un po' più alto in carico, più di responsabilità?
Esatto.
Non credo. Ma solo da 50 anni possiamo entrare in magistratura per avere altri anche incarichi.
Quindi Francesca Nanni, di 60 anni, attualmente procuratore generale a Cagliari, è stata la prima donna nominata procuratore generale di Milano. Ripetiamo, 50 anni che questo poteva succedere, non ovviamente a Francesca Nanni, ma che a una donna poteva succedere,
era piccolina,
ma che non era successo, ma che non è mai successa.
È una nomina storica, quindi, e molta gente ha ripreso nel commentare questa immagine l'immagine della crepa nel soffitto di cristallo, nel senso di un soffitto che era apparentemente perfetto nella sua struttura indistruttibile, adesso finalmente c'è questa crepa. A volte le crepe non sono negative, in questo caso non lo è, d'altronde un soffitto di cristallo tiene poco.
Nella sua carriera Francesca Nanni si è anche occupata di indagini importanti anche in materia di antimafia e antiterrorismo, quindi insomma parliamo di una donna che si è fatta il mazzo, come si può dire, si
ha fatto l'esperienza, tanto come tante tanto donne e tanti uomini
in ambiti anche molto importanti, e che quindi si stramerita un ruolo di questo tipo, perché comunque forse in una vecchia mentalità si pensa ancora che il capo deve essere un uomo. Poi Simona stessa è stata testimone diretto del fatto che, pur avendo dei ruoli di responsabilità, se le persone si rivolgono a te e non sanno chi sei, automaticamente, se sei una donna, pensano che tu non ce le abbia, che ci sarà poi qualcun altro che lo fa, tu sei lì, ma chi è in realtà la persona che è importante? Mi dica lei che è qui, ma quello più importante dov'è?
Dov'è?
In realtà
ero io.
Eri tu.
Sì, infatti è un aneddoto che era uno dei tanti che posso raccontare tranquillamente, perché per dare un esempio di questa misoginia e di questa incapacità di considerare le donne nei ruoli di virgolette potere, perché non è che poi era un ruolo chissà che, io ero il direttore di un teatro, ma c'erano dei tecnici che in quel momento ci lavoravano, non ero stata avvertita di questa situazione, avevo trovato delle luci accese, io che sono antispreco da sempre, sono corsa a spegnere tutte le luci, anche pensando a chi poteva essere stato che le aveva lasciate accese. Questi tecnici spuntano magicamente, mi guardano e a un'occhiata, ormai ero lì normalmente, hanno deciso che io ovviamente ero la donna delle pulizie, perché non potevo essere, io ero dentro un teatro senza una scopa, senza uno straccio chiaramente, ed ero lì che mettevo a posto delle cose, nel senso di spegnere le luci. Mi hanno sgridato in quanto ho spento le luci, dopodiché io ho detto scusate ma non ho capito che cosa state facendo,
scusate ma il teatro è mio.
No, questo non l'ho detto, che cosa state facendo? Noi siamo i tecnici, siamo stati mandati per fare questa cosa. Dico, perché io non sono stata avvertita? Al che forse un dubbio gli è venuto, e mi hanno detto ma lei chi è lei? Gli è venuto in quel momento un dubbio che potevo non essere la donna delle pulizie,
ma perché una donna delle pulizie si interessa
a spegnere le luci, a essere dietro e a controllare il retropalco, le quinte, le varie cose? Perché? Probabilmente perché è il direttore del teatro. Allorché ha la parola direttore del teatro, direttrice del teatro, a seconda che dir si voglia, ecco, improvvisamente questi signori hanno abbassato un pochino le orecchie e lo sguardo, e con
la cresta
e anche con un po' di lecchinità, oh mi scusi, non sapevamo che lei fosse qui, eccetera. Ecco, punto. Questo solo per dire, ma ne potrei raccontare miliardi, ma questo faceva veramente ridere, perché lì ero proprio il direttore del teatro che viene trattato come un intruso. Ero un intruso, perché una donna non può essere lì.
Anche perché, voglio dire, non avevi neanche la scopa e lo straccio, cosa ci facevi lì? Scusa.
Questa donna delle pulizie che va a pulire senza scopa e straccio.
Insomma, non è neanche preparata a fare il suo lavoro.
No, insomma. Sono neanche... Vabbè.
Va bene, passiamo alla quarta e ultima notizia di oggi. Ovviamente rimaniamo in tema di donne. Prima c'era una donna di 60 anni, ora parliamo di una donna o ragazzina comunque di 12 anni.
Beh, siamo scesi. Iniziamo prima qua. Bene.
Noi spaziamo, perché parliamo di quattro donne prima, di una dopo, parliamo di 60 anni prima, di 12 dopo. Noi siamo aperti a qualunque età, a qualunque numero. Potremmo parlare anche di 4.827.328 donne.
Dormi, Paolo. Allora, questo succede dove? A Bologna, qua dove appunto abbiamo sede come radio. Uno non pensa che in un piccolo comune possano cambiare delle cose così grandi. In questo comune è a Monteveglio, per chi è della zona sa più o meno dove si trova. Cosa succede? Succede che questa ragazzina di 12 anni, che si chiama Chiara Vecchi,
in contrapposizione con la sua età,
Chiara giovane, Chiara Vecchi, un giorno forse, non ora, ha iniziato a scrivere un libro, e quando ha iniziato ne aveva 10.
Precoce.
Ed è riuscita a scrivere questa storia a 12 anni, anche a pubblicarla.
La storia è una storia di amore e di amicizia, addirittura la prefazione di Barbara Alberti, e racconta della giovane scrittrice Giulia, una ragazza che uscirà dal suo guscio grazie a un incontro speciale. Ora non vogliamo assolutamente spoilerare nulla del suo romanzo, però questa è insomma un pochino la base forse.
Sì, e poi lei dice che in questo racconto voleva dare un messaggio che per superare un passato che può essere difficile devi aprirti al mondo e non rifiutare l'aiuto anche degli altri, che puoi magari all'inizio dire no, io ho avuto una brutta vita eccetera, e chiuderti, ecco, chiudendoti non superi, non vai avanti, invece aprendoti, ascoltando e accettando magari delle cose riesci a superarlo.
A Chiara ovviamente la passione per la lettura è nata molto presto,
come si può evincere. Ha iniziato un libro a 10
esatto.
anni.
Ha letto classici come Piccole donne, Il giardino segreto, Canto di Natale, e poi gli è venuto voglia di crearne uno lei.
Lei dice che è molto timida e che l'unico modo, il modo migliore che ha per esprimersi è proprio la scrittura.
Ha scritto i primi capitoli, poi ha avuto un momento, diciamo così, di fermo, e poi dopo comunque invece ha ripreso proseguendo per la sua idea e alla fine ha trovato una casa editrice che ha pubblicato il suo libro.
E pensate quando questo è successo? Fino al lockdown. Al lockdown lì è capitato qualcosa, ha trovato un concorso di questa casa editrice in quel momento, quindi a volte non tutti i lockdown vengono per nuocere totalmente, si può trovare qualcosa di positivo anche in quello. Lei ovviamente non se lo aspettava questa situazione di essere pubblicata, scrivi un libro da piccolina e già sei pubblicata, ed è anche molto eccitata, è molto entusiasta di questa situazione.
I personaggi del libro sono più grandi della sua età e quindi si può anche pensare a una forma di difficoltà, perché insomma per una ragazzina giovane andare a trattare in un qualche modo personaggi più grandi vuol dire in un qualche modo cercare di capire. Allora, noi diciamo a volte che gli adulti hanno difficoltà a capire i bambini, ed è vero, però in un qualche modo gli adulti bambini sono stati, un bambino adulto non l'è ancora diventato, quindi immagino che la difficoltà sia ancora più grande. Lei però in qualche modo si è molto si è informata, si è documentata, ha guardato film, ha letto. Alla fine si torna sempre lì, per quanto in questo periodo sia sempre più difficile farlo, ed è difficile specie far amare ai giovani la lettura è importante.
Ma guarda, ti dico, secondo me adesso c'è proprio un'inversione di tendenza in certi giovani, c'è proprio la voglia di riavvicinarsi a qualcosa in cui magari anche i genitori stessi si erano allontanati, che è proprio la lettura o il guardare le cose proprio in un altro angolo. Lei dice questa cosa che secondo me è molto importante sul lockdown, che è stata proprio la scrittura ad aiutarla a superare questo periodo così difficile come una pandemia, una chiusura forzata. Lei dice: è una dimensione che mi rilassa e mi fa sentire al sicuro. Perché, come diceva prima, lei è molto timida e dice che anche alcuni personaggi riprendono la sua timidezza, perché chiaramente come un pittore, come uno scrittore, come un attore o un regista, c'è molto di noi artisti dentro i personaggi che interpretiamo, scriviamo, dipingiamo, eccetera.
Da grande Chiara vorrebbe fare questo lavoro, ovvero sia continuare a scrivere, oppure fare l'insegnante, perché comunque le piacciono molto i bambini, e ha fatto volontariato nella biblioteca di Monteveglio leggendo favole per i più piccoli. Ora fa sorridere pensare che il volontariato per leggere ai bambini delle favole sia stato fatto da una ragazzina di 12 anni. Uno magari pensa a una persona più grande così, invece è bellissima questa
molto
cosa.
Molto bello,
no?
Poi lei ha anche particolare affinità con le fiabe, perché ne ha scritte varie e le sta scrivendo ancora, per cui lei ha questa passione anche per questo mondo. Lei parla di avere una grande immaginazione, e forse la favola ti apre perché a questo mondo, anche perché è piena di simboli, è piena di cose che sono un detto ma non completamente, è come una poesia, un qualcosa in cui puoi trovare una storia più grande dentro la stessa storia.
Bene, siamo arrivati alla fine, diciamo, di questa nostra quarta notizia
e
ultima notizia della giornata. Ci ha fatto piacere, diciamo, passare questa giornata con uno sfondo rosa a tinte green. Siamo un po'
sì,
colorati.
Poi io devo dire che anche il discorso, lo so che sono polemica, prendetemi per quel che sono, anche il discorso che le donne sono rosa e gli uomini sono azzurri, io sono anche un po' stanca di questa cosa qua. Il principe è azzurro, la principessa vestita di... Ma i colori sono belli tutti quanti.
Ora ti darò un ottimo motivo per farti capire che donne rosa, uomini azzurri. Ma dopo come fanno tutti i produttori dei nastri che vengono appesi alle porte?
Comunque,
quando nasce un ragazzo,
ragazzi, volevamo salutarvi.
Ciao a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Continuate l'ascolto dei programmi su Radio 403.
Uno più bello dell'altro, avete visto che sono iniziati i programmi nuovi anche al mattino, alle 8, abbiamo le nostre playlist particolari dei nostri speaker e ognuno ne avrà diverse, quindi vi apriranno anche un mondo musicale personale.
Quindi mentre fate colazione con cappuccino e brioche, vi ascoltate brioche e cappuccino.
Cappuccino e brioche.
Ah, vabbè, ok, era per farvi variare. Cappuccino e brioche, brioche e cappuccino, va bene.
Se potete mangiare anche qualcosa di più salutare.
Mangiate di ciò che volete, ma ascoltate le trasmissioni.
Soprattutto quello che non ingrassano, fanno bene alla salute e contengono tante vitamine. Ciao, ciao.
Ciao.